ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Quale futuro per il trasporto aereo in Italia? Un intero comparto industriale rischia di andare ancora di più in crisi per colpa del Covid? Benvenuti e buon pomeriggio all'ascolto del Mondo alla Radio. Io sono Alessandro Guarasci e in studio ci sono Luciana Fantini e Vincenzo Proto. Allora diamo un po' di dati. Sono oltre 50.000 le persone che rischiano di perdere il lavoro nel trasporto aereo in Italia. Ad oggi, per effetto anche del Covid, il traffico aereo, pensate, è calato anche del 90%, questo rispetto alla situazione pre-Covid. In Alitalia sono in ballo 11.000 posti di lavoro e il nuovo governo ha appena iniziato a lavorare sul dossier più impegnativo che ci sia in questo momento, appunto, per il governo Draghi. Per Air Italy ci sono 1.450 persone senza un posto di lavoro. Va rinnovata la cassa integrazione, quella Covid e non, ma soprattutto va trovata una prospettiva industriale a lungo termine. E poi c'è anche Norwegian, che in Italia ha licenziato 300 lavoratori. Allora, il nuovo ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, così si chiama il nuovo ministero, Enrico Giovannini, ha definito il sistema dei trasporti fondamentale per la ripresa economica e ha detto si è impegnato a incontri periodici con le parti sociali. Perché però oramai da 20 anni il trasporto aereo italiano è in crisi? Sentiamo l'economista della Cattolica di Milano, Andrea Boitani.
Innanzitutto va precisato che non è il trasporto aereo italiano che è in crisi, è l'Alitalia che è stata in crisi. I servizi di trasporto aereo nel corso di questi anni sono aumentati, non sono stati più svolti, quantomeno non nella stessa misura, dall'Italia, cioè sono altre compagnie aeree, a cominciare dalle low cost, che sono diventate prevalenti. La quota di mercato che ha Ryanair è superiore a quella di Alitalia, parlo naturalmente del 2019, cioè l'ultimo anno utile, diciamo, per fare confronti.
Certo.
Quindi, diciamo, questo è importante distinguere tra la crisi ovviamente pre-pandemia della compagnia Alitalia dal trasporto aereo in generale. Poi c'è stata la pandemia e la pandemia ha messo in ginocchio il trasporto aereo più o meno in tutto il mondo, certamente in tutta Europa, ma anche i voli intercontinentali ovviamente hanno subito un fortissimo colpo e naturalmente questo ha fatto ridurre alcuni casi di oltre l'80% dei passeggeri negli aeroporti italiani.
A questo punto serve un accordo chiaro anche con l'Unione Europea affinché ci sia un vero piano di rilancio che però non passi tramite gli aiuti di Stato che non sarebbero permessi?
Per quanto riguarda l'Italia sì, certamente è necessario un accordo con l'Unione Europea, è anche necessario riflettere su cosa sia veramente conveniente dal punto di vista del settore del trasporto aereo, al di là della compagnia, nel senso che la compagnia è uno dei problemi, non è ovviamente il problema dal punto di vista, diciamo così, del livello di benessere sociale. Poi se si vuole mantenere in piedi una compagnia pubblica, lì il problema è che ci sia veramente un piano di rilancio serio. La mia impressione è che molto difficilmente una compagnia come Alitalia possa reggersi al di fuori di una stretta alleanza o addirittura appartenenza a un gruppo internazionale solido. Detto in altri termini, l'Alitalia stand alone non ha molto futuro.
Allora, della questione si sono occupati più volte i sindacati e la UIL di recente ha affermato che compie un nuovo governo e far capire all'Europa che l'autorizzazione all'erogazione dei ristori per i danni da Covid è funzionale al pagamento degli stipendi e dei fornitori della vecchia Alitalia. In sostanza i problemi rimangono. Allora, serve una cosa certa: accelerare la nascita della nuova compagnia di bandiera italiana. Vediamo che cosa succederà. E su questo abbiamo sentito il segretario nazionale per il trasporto aereo della UIL, Ivan Biglietti.
Ci aspettiamo sicuramente che venga presa in mano la vicenda Alitalia, perché è chiaro ormai a tutti, anche a chi diciamo è stato impegnato in altre vicende recentemente, che va presa una decisione. Alitalia è un'amministrazione straordinaria, non può proseguire in questo modo, c'è bisogno di accelerare la nascita della NewCo e di dotarla di un piano industriale adeguato e che tuteli gli investimenti e anche l'occupazione.
Ecco Biglietti, però non c'è solo l'Italia, c'è tutto un sistema del trasporto aereo in Italia che è in crisi. Manca un progetto industriale più ampio, secondo lei?
Assolutamente, guardi, abbiamo segnalato al governo, anche con la grossa manifestazione che c'è stata alcuni giorni fa proprio a Montecitorio, a Piazza Montecitorio, che c'è un sistema al collasso. Il sistema del trasporto aereo è stato, io ho usato il termine, raso al suolo dalla pandemia. Bisogna intervenire sia con ammortizzatori sociali di lungo periodo che tutelino le elevatissime professionalità, sia col sostegno alle imprese, e approfittare di questo momento per riformare il settore che attende degli interventi sulla regolazione della concorrenza, per esempio sul settore degli aeroporti e sul sistema dei rapporti tra vettori e aeroporti, attende da anni un intervento. Questo è il momento giusto per farlo.
Ecco, l'Italia negli ultimi tempi è stata in qualche modo una sorta, diciamo, di mercato per le compagnie aeree straniere. Secondo lei anche i sindacati dovrebbero fare in questo momento un esame di coscienza al loro interno?
Guardi, tutto si può far meglio, si può migliorare, anche le organizzazioni sindacali sicuramente non sfuggono a questa regola. Noi abbiamo messo in campo come UIL Trasporti un progetto che è partito già da un paio d'anni contro il dumping sociale e salariale dei contratti di lavoro e a favore degli investimenti sull'occupazione italiana. Chiediamo, come avviene negli altri paesi europei, in Francia, in Germania, che ci sia anche un investimento pubblico, ecco perché spingiamo molto per la partenza della nuova Alitalia, sui vettori e sul sistema aeroportuale italiano.
C'è ancora troppa precarizzazione, diciamo, nel settore del trasporto aereo tra i lavoratori?
Assolutamente sì, c'è un tema di precarizzazione, c'è un tema anche di, mi faccio dire così, di dumping contrattuale. C'è troppa frammentazione, è necessario rinnovare quanto prima possibile in maniera inclusiva il contratto nazionale di riferimento, che è quello del trasporto aereo, che è stato citato come riferimento minimo dall'articolo 203 del recente decreto rilancio, un grosso passo avanti, deve essere applicato e poi bisogna continuare in quella direzione.
Bene, avete sentito Ivan Biglietti, che è segretario nazionale per il trasporto aereo della UIL. E allora adesso invece sentiamo che cosa ne pensa la CISL. Abbiamo con noi Salvatore Pellecchia, che è segretario generale di FICISL. Buon pomeriggio, Pellecchia.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio a chi si ascolta.
Grazie, senta, una cosa io non ho capito: perché non avete partecipato alla manifestazione della settimana scorsa di fronte a Montecitorio? Perché diciamo questa è stata in qualche modo una manifestazione che ha anche riscosso un certo successo, da cui anche in qualche modo sono ripartite anche le trattative, perché il governo era stato appena nominato. Che c'è? Una frattura nel mondo sindacale, nel fronte sindacale in questo momento, su come affrontare tutta la avvertenza del trasporto aereo?
No, non c'è nessuna frattura, semplicemente i colleghi che hanno organizzato la manifestazione ce l'hanno proposto in piena crisi di governo, eravamo più o meno al 5 di febbraio. Noi riteniamo, pur condividendo il merito e la necessità di far emergere i problemi del trasporto aereo, siamo consapevoli che una manifestazione va fatta quando c'è un soggetto decisore che può raccogliere le istanze. In quella fase il governo non c'era ancora e quindi noi abbiamo detto ai colleghi che avremmo comunque sostenuto con altre modalità l'iniziativa.
Senta Pellecchia, una cosa che avete fatto? Senta Pellecchia, perché poi comunque ci sono stati incontri anche col neoministro Giovannini. Una questione: tutto il settore del trasporto aereo in Italia non ha bisogno di maggiore produttività? Perché insomma sono 20 anni che in sostanza le compagnie aeree italiane quasi ogni anno vanno in rosso.
Intanto le dico anche noi cosa abbiamo fatto il giorno in cui i colleghi hanno manifestato a Montecitorio. Noi abbiamo organizzato la consegna di un nostro manifesto nel quale abbiamo rappresentato le criticità del trasporto aereo, ma non solo, anche quelle che secondo noi sono le soluzioni. E il 25 febbraio abbiamo consegnato al Ministro dei Trasporti, a tutti i prefetti, a tutti i presidenti delle regioni e ai sindaci delle città che sono sedi di aeroporto appunto questo manifesto per far capire all'opinione pubblica quali sono effettivamente i problemi del trasporto aereo, che non sono problemi di produttività, perché se guardiamo cosa succede nelle altre aziende europee, che è quello che normalmente si fa, noi ci accorgiamo che nel rapporto costi del personale produttività noi siamo superiori a quello che comunemente viene definito benchmark. Quindi il personale di Alitalia ha una professionalità che è riconosciuta in tutto il mondo e oggi costa meno addirittura di alcune compagnie low cost o low fare.
E allora mi scusi, che cosa c'è che non va? Non sono andate le alleanze, perché in sostanza quella con Etihad non è che abbia prodotto tutti questi risultati. Ora si parla di un possibile accordo con Lufthansa, che però bisogna vedere a questo punto come Lufthansa si carica l'Italia.
Ma guardi, quello che non va sicuramente sono state le scelte strategiche, sicuramente sono dei problemi che sono ancora insiti nel nostro sistema del trasporto aereo. Noi abbiamo bisogno di un riordino degli aeroporti, abbiamo bisogno di norme del lavoro che devono essere utilizzate nella stessa misura da tutti i vettori, quindi la concorrenza si deve sviluppare sulla capacità di organizzarsi meglio, sulla qualità dell'offerta, ma non può certo avvenire a scapito delle lavoratrici e dei lavoratori. Abbiamo anche un sistema fiscale, è chiaro che aziende che vengono a operare nel nostro paese, se risiedono in paesi in cui il sistema fiscale più vantaggioso del nostro, è chiaro che le nostre aziende segnano il passo in un mercato, ripeto, che è un mercato ricco, perché da dati dell'ENAC si evince che nel 2019 negli aeroporti italiani sono circolati 192 milioni di passeggeri. E la nostra compagnia Alitalia, sebbene in condizioni di amministrazione straordinaria, è riuscita a trasportare un sesto di quei viaggiatori. Quindi siamo in una condizione in cui il mercato c'è, il nostro paese è un paese manifatturiero, è al secondo posto in Europa, al settimo nel mondo. E l'Italia ha bisogno di una compagnia di bandiera al servizio proprio dell'economia italiana.
Pellecchia, la ringrazio molto. Allora ricordo che abbiamo avuto con noi Salvatore Pellecchia, segretario generale Fit CISL, e insomma speriamo che i prossimi tempi siano migliori, diciamo, di quelli del passato. La ringrazio, buon pomeriggio Pellecchia, salve.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Allora, Pellecchia parlava un po' di Alitalia, diciamo l'operatività ad oggi è ridotta all'osso. Pensate che ad oggi trasporta circa 8.000 passeggeri al giorno, l'88% in meno rispetto al 2019. Pensate quanti danni ha fatto il Covid. I voli giornalieri sono un centinaio, il 70% in meno rispetto all'era pre-Covid. Qual è l'effetto? L'effetto è che la compagnia aerea, che una volta era di bandiera, perde circa 2 milioni al giorno. E dal 2009 l'Europa ha continuato a chiudere gli occhi di fronte a quelli che nei fatti sono degli aiuti di Stato, però diciamo vengono considerati prestiti. L'obiettivo qual è ora? Il vettore unico nazionale. Stefano Di Cesare è un pilota di Alitalia ed è responsabile FirCisl per il personale viaggiante. Ecco, come vivono le famiglie dei lavoratori in questo momento? Sentiamo cosa ci ha detto.
In maniera drammatica, io sento la mia e anche quella di... sono preoccupato ovviamente, perché il reddito innanzitutto, cioè se il reddito è la cosa fondamentale, e poi soprattutto perché non c'è un futuro, una prospettiva. L'incertezza di non avere una prospettiva è quella che mette più, diciamo, a disagio le famiglie, perché non si sa quando aprirà la nuova azienda, non si sa come aprirà, c'è, diciamo, il silenzio assoluto, c'è anche da dire che non c'è da parte delle istituzioni un adeguato approccio, che rispetto al passato, che hanno sbagliato, però rispetto al passato hanno fatto in maniera rapida e veloce. Oggi c'è stata una poca attenzione o poca volontà di affrontare il problema direttamente anche in maniera celere, però il problema è uno solo: più tempo passa e più questa azienda non riesce più a camminare. Non si possono fare investimenti perché non ha soldi, una gestione commissariale, non si possono fare soldi, quindi noi chiediamo, e soprattutto la nostra organizzazione sindacale richiede, un'accelerazione per quanto riguarda il trasferimento degli asset nella nuova azienda, tutti gli asset. Dopodiché chiediamo ovviamente che il governo intervenga con l'Europa, perché tutti i paletti che sta mettendo l'Europa e che sta mettendo in difficoltà chi sta affrontando il problema, l'Italia, vecchia azienda, nuova azienda, ovviamente sta tutti i giorni cercando di far capire all'Europa che la discontinuità c'è. È ovvio che però l'Europa non può dire che all'Italia, ITA, non può partecipare o non può avere una trattativa privata con Alitalia per l'acquisizione del marchio o delle loyalty di Mille Miglia. Cioè, questo diventa veramente mettere bocca in situazioni che evidentemente poi sono pretestuose per avvantaggiare chi, punto interrogativo.
Vi hanno garantito comunque gli stipendi, però il rischio è che comunque a giugno si apra poi una nuova fase difficile per voi.
Ci hanno garantito questi stipendi, però poi alla fine la cassa è comunque sia, visto che ci sono ricavi, non può essere, insomma, deve essere rimpinguata, per dirla proprio, per arrivare almeno fino a giugno, perché se no devono mettere altri 300 milioni di euro.
Ecco, l'azienda nei vostri confronti quale atteggiamento ha avuto?
Guarda, l'azienda nei confronti dei dipendenti ovviamente ha avuto un atteggiamento, credo, abbastanza, insomma, comprensivo. Diciamo, il commissario sta facendo il massimo per tenere la nave a galla, anche se però la nave purtroppo ha finito il carburante, quindi non ce la fa a continuare ad andare avanti, a meno di innesti, perché mancano i ricavi. A differenza della vecchia gestione commissariale, purtroppo con la pandemia non ci sono i ricavi, e non essendoci i ricavi, che quelli che poi determinano la differenza tra avere una cassa con un cash flow continuo e non averlo, diciamo, è un fattore determinante anche di diversa, insomma, gestione rispetto a quella che sta succedendo oggi.
Serve sicuramente una soluzione di lungo respiro con alleanze internazionali. Certo. Ecco, in questo momento all'Italia non è troppo piccola per essere alleata, ma nemmeno troppo grande per andare da sola?
Innanzitutto capire l'aspetto commerciale con quale, diciamo, alleanza mettersi con SkyTeam, quindi Delta, gruppo Air France, KLM eccetera, oppure con il gruppo Lufthansa. Troppo piccola al momento no, perché con la pandemia, cioè post pandemia è un conto, però prima della pandemia ovviamente sì. Adesso le dimensioni sono giuste per quello che c'è il mercato, perché oggi è un lungo raggio, è completamente fermo, a parte la questione cargo. Allora lì c'è un altro discorso da fare. Quindi tu entri dentro una nuova, cioè inizi una nuova azienda. Quindi quello che diciamo noi è accelerare subito il processo di trasferimento di tutti gli asset nella NewCo. Mentre il cargo sta facendo, diciamo, tenendo a galla la parte lungo raggio, perché oggi Alitalia in amministrazione straordinaria acquisisce contratti cargo anche a marzo con Delhi, e con New York e Nord America. Sui passeggeri c'è una grossa difficoltà. Inizialmente apriamo subito una business unit cargo che servirà anche per il futuro, e quindi una business unit che permette anche a ITA di avere un sostegno economico. Dopodiché oggi quello che tiene è il medio raggio, e il medio raggio lo puoi fare solo esclusivamente con una flotta adeguata, con una flotta di aeroplani nuovi di nuova generazione.
E poi fa preoccupare anche la situazione di Air Italy, l'ultimo volo il 26 febbraio. Poi un fondo di investimento ha fatto pervenire ai liquidatori una manifestazione di interesse per l'acquisizione dell'intero comparto aziendale. Sentiamo Alessandro Brandanu, che è delegato sindacale USB e assistente di volo.
La compagnia di fatto ha in piedi semplicemente alcuni asset che sono le certificazioni, un po' di materiale, diciamo, di ricambio per aeromobili che ha un valore, e alcuni slot su Linate che, essendo contingentati, hanno un valore commerciale. Per il resto gli asset della compagnia siamo noi lavoratori. Il trasporto aereo, come diceva lei, è totalmente fermo. Noi ci siamo fermati prima della pandemia addirittura. Le speranze che abbiamo per poter ripartire sono quelle di essere ricompresi, o erano, perché adesso sta cambiando anche quello di essere ricompresi nel perimetro del nuovo vettore nazionale, che però, stante le dimensioni del nuovo piano industriale, non prevedono addirittura di avere un fabbisogno di personale esterno. Non credo che probabilmente ci sarà un surplus di forza lavoro, stante l'esiguità della flotta che ci si aspetta. Per cui quello che si spera, diciamo, nell'intervento politico che possa innanzitutto garantire una continuità reddituale alle famiglie in difficoltà, ma questo per tutti gli impiegati del trasporto aereo che soffre una crisi, diciamo, duratura. Non basteranno sicuramente le misure attualmente previste di ammortizzatori sociali, che sono contemplati per una fase normale. Questa di questa pandemia è una fase straordinaria.
Senta Brandanu, però oggettivamente Air Italy è strategica anche per i collegamenti da e per la Sardegna. Non bisognerebbe investire su un progetto industriale che comunque tenga conto anche di questo?
Assolutamente. Purtroppo le gestioni che si sono susseguite negli ultimi 10 anni tendevano a impoverire la nostra presenza sul mercato storico di origine, che è quello di Olbia in particolare, ma della Sardegna, un mercato ricco che è stato via via abbandonato. Logicamente il nostro posto è stato preso da altri vettori che hanno ritenuto, numeri alla mano, di investire, ma era un investimento sicuro, perché il fieno in cascina lo si mette tranquillamente in estate, qualcuno continua a volare anche in inverno, a parte quest'anno, voglio dire che è un anno totalmente anomalo. E noi invece ci eravamo completamente sfilati, insomma, si faceva semplicemente la continuità territoriale 1, quindi da Olbia per Roma e Milano, ma la Sardegna merita di più, semplicemente volendo fare quella che è la continuità territoriale. Se ci fosse un vettore, io dico, di carattura regionale, contemplando anche un intervento pubblico in questo senso, che comunque a me fa anche dal decreto rilancio, e che è stato più volte enunciato dalla regione Sardegna, ma è rimasto una lettera morta in questa fase, ci sarebbe fabbisogno per far lavorare sicuramente tutti i dipendenti sardi per quanto riguarda i naviganti, buona parte degli amministrativi, ovviamente i tecnici della manutenzione, e volendo fare anche qualcosa di più che non sia il minimo sindacale Roma e Milano, questo fabbisogno aumenterebbe ancora. Quindi da sardo mi pongo anche un problema legato alla possibilità di volare, a parte il fatto che sono direttamente interessato, diciamo, non sono solo io, perché in Sardegna siamo circa 300 persone.
Ecco appunto, le vostre famiglie come stanno vivendo questo momento?
Come lo vivono i capi famiglia? Quando il capo famiglia è preoccupato, anche la famiglia è preoccupata, e qui non si vede un grosso sbocco nel breve periodo. La scadenza impellente che abbiamo noi è quella del 30 giugno, in cui sicuramente finirà questa cassa integrazione. A livello politico bisogna capire bene che cosa vorrà fare questo governo, che così dalle premesse non mi sembra particolarmente orientato a tutelare il welfare, però insomma non voglio mettere il carro davanti ai buoi né fasciarmi la testa, e capire un attimino se ci fosse una proroga del blocco licenziamenti. Ne gioveremmo anche noi. Se ci fosse una proroga degli ammortizzatori sociali, ne gioveremmo anche noi.
Bene, allora finisce questa prima parte del Mondo alla Radio dedicata al mondo del trasporto aereo, però vi invito a rimanere all'ascolto perché ci sono ancora fatti importanti che dobbiamo commentare.